Late Night in the Future, un radiodramma a puntate a cura di Fondazione Teatro 2 su Radio Revolution.
Questa puntata è stata registrata senza tagli, senza interruzioni e senza post-produzione. Buonasera a tutti, benvenuti a Late Night in the Future, il programma di Fondazione Teatro 2 su Radio Revolution. Questa sera, nonostante il nostro programma sia un programma di radiodrammi, di solito, una serie vera e propria di radiodrammi, quest'oggi abbiamo deciso di non proporvi un radiodramma, ma di proporvi qualcosa di molto più reale, molto più vero, perché parliamo di uno spettacolo molto particolare, che è l'istruttoria di Peter Weiss. L'istruttoria di Peter Weiss è uno spettacolo che va in scena al Teatro 2 da 35 anni, è lo spettacolo più longevo d'Europa, va in scena praticamente da sempre con lo stesso ensemble di attori, e per questa puntata abbiamo qui un ospite speciale, che è il regista dell'istruttoria, Gigi Dall'Aglio. Gigi Dall'Aglio è attore, regista, autore e insegnante di teatro da tanti anni, nonché appunto colui che ha curato la messa in scena di questo spettacolo, che è diventato uno spettacolo cult del Teatro 2 e soprattutto uno dei più grandi documenti, una delle testimonianze più importanti a livello teatrale di un avvenimento terribile che è l'Olocausto e quello che è successo nei campi di concentramento, in particolare di Auschwitz. Io lascerei la parola appunto al nostro Dave, Davide Licchelli, che
buonasera,
intervisterà Gigi Dall'Aglio, e vi lascio la parola e vi lascio andare. Grazie.
Buonasera a tutti e bentornati alla settima puntata di Elite. E intanto vorrei cominciare a ringraziare Gigi per essere venuto. Grazie, buonasera.
Buonasera.
E nulla, quindi io comincerei facendo un'analisi molto breve di dell'istruttoria per poi partire con le domande. Quindi, diciamo che l'istruttoria di Peter Weiss è un'opera molto particolare perché sfugge ai canoni della narrazione tradizionale e utilizza una forma di racconto che è chiamata oratorio, quindi ispirandosi, ricordiamo, al processo di Francoforte del 64-65 contro i criminali nazisti nei lager. L'opera si divide appunto in 11 canti che con drammatica efficacia rappresenta e racconta l'orribile storia dei deportati, e quindi sono delle vicende narrate sotto forma di registrazione di un racconto, privi di qualsiasi commento, e ogni canto somiglia ad una deposizione simile a quella che avviene in un'aula di un tribunale. E quindi, com'è nata l'istruttoria a Teatro 2?
È nata in un periodo in cui riflettevamo molto sulla crisi delle ideologie, che era una crisi che ci lasciava piuttosto in difficoltà noi come gente di teatro, come intellettuali. Al momento della crisi delle ideologie non ci restava che cercare un punto più solido da cui ripartire. E ci siamo guardati indietro e abbiamo visto una coincidenza tra un grande fenomeno fatto teatrale e un episodio della nostra storia, un episodio infausto della nostra storia, che è appunto quello della Shoah. Era un punto di partenza negativo, cioè siamo sicuri che lì non ci si deve più andare, lì non ci si deve più arrivare. E nel guardarci indietro facciamo un'operazione che ha fatto Pasolini in una sua divina mimesis, in cui cercava, guardandosi indietro, di cercare qualcuno che lo accompagnasse di nuovo avanti nella selva del nostro tempo. E lui lo riscopriva in se stesso giovane, quando era pieno di slancio, di entusiasmo, di ingenuità anche. E noi l'abbiamo riscoperto in un testo teatrale che poi è stato uno spettacolo importante in Italia anche, L'istruttoria. L'istruttoria di Weiss è stato scritto dopo il processo di Francoforte del 65. Qualcuno lo può ricordare anche attraverso un film recente, molto interessante, The Reader, che si svolge proprio nel corso del processo di Francoforte. Lui ha raccolto l'istruttoria del processo, appunto, l'ha versificata, l'ha ordinata in canti e quasi a imitazione della Divina Commedia, poi se volete parleremo anche in che cosa imita la Divina Commedia, e a noi in quel momento ci ha riportato la Divina Mimesis di Pasolini, appunto la coincidenza, e ha scritto appunto questo testo che riporta esattamente quello che è stato detto poi nel corso di questo processo, diviso in canti, come si è detto, eccetera. A noi è interessato fare questa cosa, anche se l'operazione nostra si differiva un po' da quella da cui eravamo partiti. Tutti noi avevamo nella memoria nostra personale l'edizione che aveva fatto il Piccolo di Milano con la regia di Puecher. Era un'edizione da palazzetti nello sport, con un uso di una tecnologia che oggi fa un po' sorridere, ma che in quel momento era una tecnologia importante, e suscitò una curiosità veramente straordinaria, riempiendo i palazzetti dello sport, ed era diventato quasi proprio un rito di appartenenza, cioè chi andava diceva: io appartengo a quella categoria di persone che vogliono sapere la verità su quanto è successo. Ecco. Noi arrivavamo secondi. Cioè, erano passati circa da quell'edizione, erano passati una dozzina d'anni ormai, anche di più forse, e ci ritrovavamo a ripartire da quella materia perché la ritenevamo un punto fermo per poter ripartire.
Grazie. E come hanno strutturato lo spettacolo? E soprattutto, che cosa succede quando uno spettacolo smette di essere solo uno spettacolo e diventa proprio un mezzo di memoria?
Ecco, qui è il punto che ci differisce dallo spettacolo cui noi abbiamo fatto riferimento, lo spettacolo cui eravamo legati, cui ci sentivamo proprio di porlo come base della nostra ripartenza, diciamo. E quello spettacolo era un esempio, come richiesto da Peter Weiss, perfetto di teatro documento. Teatro documento, se vogliamo, è un'esasperazione del principio del teatro epico didattico di Brecht. È il principio del teatro epico didattico spinto fino in fondo. Cioè non si devono raccontare emozioni, ma si devono raccontare cose che non suscitino commozione per non provocare un effetto di ipnosi sul pubblico, ma che suscitino invece pensiero e quindi ragione e analisi dei fatti raccontati. E allora quindi il teatro documento è la massima espressione, secondo me, dei principi generativi del teatro epico. Teatro documento racconta fatti, e quei fatti andavano raccontati senza pensare alle persone che avevano parlato, ma pensando a quanto avevano detto, e gli attori diventavano testimoni di parole di altri che loro riproponevano al pubblico, accompagnati da una documentazione, diciamo, di immagini relative proprio alla descrizione del campo di Auschwitz, perché il processo di Norimberga non fu un processo ai nazisti, no, il processo di Francoforte non fu un processo ai nazisti come era stato quello di Norimberga, fu un processo fatto per crimini comuni commessi in tempo di guerra e non per crimini di guerra. Venivano processati i funzionari del Lager di Auschwitz e lì però sono saltate fuori molte cose. È saltato fuori il numero dei morti, è saltato fuori il modo in cui questi morti venivano, cioè il modo in cui era stato effettuato il genocidio, il tentativo di genocidio. Allora, quello che a noi premeva, quando abbiamo ripreso in mano questo testo, in periodo di crisi delle ideologie, in un periodo in cui non si poteva più suscitare un sentimento di appartenenza a fatti che, quando è stato fatto questo testo la prima volta, la gente non conosceva. Non dimentichiamo che in Germania questo testo è stato fatto l'anno dopo il processo, subito, da ben 16 teatri, da ben 16 teatri di Stato tedeschi. Quindi fu un fenomeno grosso che suscitò un grande dibattito proprio. E ripeto, dopo 12 anni di distanza, quelle immagini, quelle storie, quelle vicende, il meccanismo di quelle vicende, come sono avvenuti, erano già nei libri di storia. Io avevo meno di 20 anni quando cominciai per la prima volta a interessarmi a queste cose, perché ci fu a Parma, per esempio, una mostra di fotografia sui campi di sterminio. E la mostra suscitò un grande successo nella città, fu prolungata perché la gente andava a vedere, curiosa, non si rendeva conto dell'enormità di quel fenomeno. Ecco, nei libri di storia c'erano due righe sulla Shoah, se c'erano. Questi fenomeni, il nazismo veniva descritto più come un fenomeno, un'anomalia della storia dell'Occidente, più che come invece un esame anche critico dei rapporti economici e sociali del nostro mondo. E tutto quanto si perdeva, insomma, nella descrizione così, di fatti, di fenomeni relativi alla Seconda Guerra Mondiale. Invece, quando noi abbiamo ripreso in mano l'istruttoria, c'erano già stati film, c'erano già stati trasmissioni televisive, testi teatrali, c'era già stata mostre fotografiche, libri, una quantità di libri per conoscere questi fatti. Quindi non potevamo più pensare che il pubblico avesse l'esigenza di conoscere e che quindi proprio si volesse presentare come un insieme, un corpo numeroso di gente che voleva sapere le cose. Le cose si potevano già sapere con i libri. Quello che sfuggiva all'analisi, ai libri, secondo noi, era la materialità del dolore, quella materialità che costruisce la memoria dei fatti. Ecco, si stava perdendo questo. Cioè, la Shoah era un fatto avvenuto, terribile, fenomeni storico-economici, politici interessavano fino a un certo punto, proprio in crisi delle ideologie, quindi l'interesse era minore. Noi sentivamo la necessità di riproporre la memoria di quei fatti, ma non di riproporne la dimensione talmente grande da diventare quasi inaccettabile e quindi rifiutata, ma cercando di farne cogliere l'aspetto che andava lentamente perduto. Noi siamo stati una generazione fortunata, non abbiamo fatto la guerra, abbiamo conosciuto il benessere, non abbiamo avuto problemi particolari come fenomeni di massa di questo genere. E pian piano si perdeva anche il dolore di quello che erano stati quegli avvenimenti. Per cui noi volevamo riportare l'istruttoria alle persone che l'avevano vissuta, che però erano persone che ciascuno poteva riconoscere nel vicino di casa, poteva riconoscere nell'amico, nel parente, anche nel parente stretto, e bisognava passare da lì, perché le grandi analisi della storia spiegano i fenomeni nella loro complessità, ma manca molto spesso la visione microscopica dei fenomeni, quella che produce i virus, quella che produce i disagi che si annidano nell'inconscio delle persone. Allora noi volevamo riproporre l'istruttoria attraverso un linguaggio che fosse sì da teatro epico, da teatro documento, perché non mancasse, perché la documentazione serviva a dare verità a quello che si diceva, ma volevamo che si reinstaurasse quella memoria che andava lentamente perduta. Ecco, su questo io ho lavorato nel fare lo spettacolo, ho lavorato sulla mia memoria, sulla memoria di quegli anni che io non conoscevo perché ero troppo piccolo per conoscerli. Ero già nato, però si sappia. Però mi avevano lasciato una memoria attraverso le fotografie dei miei parenti, le storie che sentivo neanche tanto raccontare, ma bisbigliare tra gli adulti quando io facevo attenzione. E così, parlando anche con tutti gli attori, tutti avevano una memoria ricostruita di quei fatti. E allora lo spettacolo partiva per ricostruire questa memoria, per offrire una nuova memoria. La nostra volontà è questa. Ci sono tre categorie di persone in questo testo che emergono. Sono le vittime, sono i carnefici e sono la zona grigia. La zona grigia è fatta di paura, è fatta di ignavia, è fatta di cose che però, nelle quali però il cittadino medio può cadere dentro senza rendersene conto. Ecco, noi vorremmo che la visione di questo spettacolo facesse capire che quando uno ci cade dentro può ancora scegliere, anche se in quel caso la scelta può diventare letale. Cioè scegliere se ubbidire a certi ordini o no. Ecco, io credo che per me 35 anni di questo spettacolo, per me personalmente, ma posso metterci la mano per tutti gli attori che lo hanno fatto, consiste nel fatto che a noi non capiterà mai di ubbidire a un ordine che nasconde un fenomeno, un fatto di criminalità contro l'uomo, contro l'umanità.
Quindi appunto l'istruttoria viene fatta al Teatro 2 da 35 anni, e sempre con gli stessi...
E non solo al Teatro 2.
Beh, certo, che la riproponete per 35 sì, sì, anni. Questo ha a che fare con... cioè, quindi sempre con gli stessi attori.
Sì, sempre con gli stessi attori. È vero e non è vero. È vero nel senso che questo spettacolo non nasce su un modello di regia che a distanza di tempo può essere riproposto facilmente con altri attori. Probabilmente è possibile, ma non è questa la sua storia. La sua storia è quella di essere nato da una presa di coscienza di attori che su diversi livelli di presa di coscienza all'inizio si sono portati a considerarlo come un pezzo necessario della loro esistenza nel farlo. E quindi sono i depositari di questo testo che vive di un tempo molto lungo. Io credo che gli spettacoli è difficile che vengano abbandonati e ripresi dopo anni e che abbiano con altri attori e che abbiano la loro forza. Gli spettacoli per poter durare molti anni devono mantenere la composizione della loro origine. Ora è chiaro, due attori sono venuti meno, sono mancati, Giorgio Gennari e Tania Rocchetta, a cui io vorrei quasi che fosse dedicata l'istruttoria che continueremo a fare, non so ancora quanto. E poi altri attori se ne sono andati con altre storie, altri che hanno avuto altre storie sono rimasti prendendosi il loro tempo libero ogni anno per poter fare l'istruttoria. È chiaro che possono cambiare anche tutti gli attori dell'istruttoria, ma devono cambiare come un corpo che si ammala, perde pezzi, li riadatta, li rimette, li cura e così. Insomma, non può essere riproposta in un altro modo, anche perché ci sono evidentemente delle forzature rispetto al testo originale nella nostra versione e non si può fare un modello di regia delle proprie forzature. Le proprie forzature rimangono un aspetto della scrittura scenica importante nello spettacolo e quello deve essere proprio condiviso progressivamente, lentamente, da attori che entrano per curare un aspetto, una mancanza che si è prodotta nel tessuto attoriale di chi fa questo testo, insomma. D'altra parte, Teatro 2 ha avuto proprio il cuore di mantenere intatto questo oggetto, questo processo, questa creazione costante di memoria e finché lo riterremo efficace e funzionale continueremo così.
Che cosa succede e che cosa dovrebbe succedere quando le nuove generazioni vengono a vedere questo spettacolo?
Le nuove generazioni a volte hanno ancora il problema di essere informati su questa materia e lo stupore è forte. E quello che noi vorremmo fare per loro è proprio, come dicevo prima, la creazione anche di una memoria fisica, di una memoria fatta di oggetti che forse loro hanno in solaio da qualche parte o ce l'hanno nell'armadio dei nonni, sui comodini. Una memoria in cui loro possano riconoscere ancora qualche figura, le persone che gli sono vicine, vederle proiettate in una vicenda del genere. E in questo senso arrivare alla presa di coscienza assolutamente razionale attraverso l'emozione, che è quella di rifiutare, di saper rifiutare con forza ordini che non si è tenuti moralmente a eseguire.
Grazie. Ringraziamo Gigi Dall'Aglio e Davide che ha appunto curato l'intervista. Ricordiamo che l'istruttoria, appunto, oltre ad essere in scena da 35 anni, è andata in tournée praticamente in tutto il mondo, anche in
posti considerati sensibili, cioè Israele, e che insomma è stata vista, diciamo soltanto un po' di numeri, è stata vista da 150.000 persone ed ha raggiunto le 1.000 repliche. Quindi se non è questo uno strumento di memoria continuo e necessario, probabilmente il teatro perderebbe la sua funzione. Ricordiamo in conclusione di questa puntata, ricordiamo che dal 27 gennaio 2018, giornata della memoria, sarà in scena anche quest'anno l'istruttoria a Teatro 2. Appunto invitiamo tutti a venirla a vedere, chi l'ha già vista, chi non l'ha ancora vista, anche perché, soprattutto perché, è un testo, oltre ad essere lo spettacolo cult del Teatro 2, è un testo necessario per continuare a mantenere un contatto con quello che è stato probabilmente il momento più buio dell'umanità. E attraverso però una pratica viva che è quella del teatro, una pratica che succede in questo momento, tutte le volte che lo si fa sta succedendo, e proprio questa è forse la forza maggiore di questo spettacolo, di questa produzione del Teatro 2. Io ringrazio Gigi Dall'Aglio e ringrazio anche Davide, e vi diamo appuntamento alla prossima tarda sera nel futuro.
Grazie a voi.